Kitap.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno. Quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E purtroppo dobbiamo cominciare questa puntata del Primato Quotidiano con una notizia molto triste, e cioè la morte di Ennio Morricone, il grandissimo musicista, il grandissimo compositore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, che hanno accompagnato, credo, anche la vita, la gioventù di un po' tutti noi. E quindi è una notizia che almeno a me rattrista molto. E certo, Morricone non era un giovincello, questo è chiaro, però è veramente una grande luce che si è spenta, a mio parere. Morricone aveva 91 anni e purtroppo qualche giorno fa si era rotto il femore. Come sapete bene, a quest'età, insomma, 91 anni, un trauma del genere è molto difficile da superare. Quindi nella notte tra il 5 e il 6 luglio, quindi nella notte passata, purtroppo il grande maestro si è spento, e la famiglia è stata la famiglia a renderlo noto attraverso una nota in cui ha specificato che i funerali si terranno in forma privata nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza. E poi questa nota è proseguita e i familiari hanno aggiunto che il maestro ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l'amata moglie Maria, che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale, e gli è stato accanto fino all'estremo respiro. Ha poi ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato, e ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico, dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività. E quindi sì, una persona, devo dire, Morricone, come musicista, come compositore, che è stato, penso, uno dei più grandi, insieme a John Williams e tanti altri, forse pochi compositori che hanno fatto veramente la storia del cinema. Ricordiamo che Morricone ha scritto per l'industria cinematografica, insomma, ha scritto musiche per oltre 500 film, per oltre 500 film, ovviamente lui ha cominciato a farsi conoscere anche oltreoceano grazie alle pellicole di un grande regista italiano come Sergio Leone, anzi tra i due era nato un vero e proprio sodalizio, per cui Morricone ha composto tantissime colonne sonore per il grande regista degli spaghetti western, spaghetti all'italiana, chiamiamoli come ci pare. E Morricone ha anche conquistato due Oscar, cioè è stato candidato più volte al premio Oscar e lo ha vinto in due occasioni, uno nel 2007, che è stato peraltro un premio alla carriera dopo gli innumerevoli capolavori che ha sfornato il maestro, e poi nel 2016, che appunto, quando appunto ha ottenuto il premio Oscar per la colonna sonora di The Hateful Eight, film di Quentin Tarantino. E anzi devo dire che l'opera di Morricone ha nobilitato, a mio parere, delle pellicole non esaltanti di Tarantino, perché sia The Hateful Eight ma anche Django, a cui ha partecipato Morricone, a mio parere hanno film tutto sommato mediocri, ultra politicamente corretti, che secondo me non meritavano il contributo di una leggenda, di un gigante come Morricone. Ma tant'è, a me piace ricordarlo come il grande compositore dei film, alcuni dei quali bellissimi, di Sergio Leone, e i primi erano peraltro, vi era presente anche Clint Eastwood, che peraltro è stato è stato colui che gli ha consegnato nel 2007 la statuetta appunto del premio Oscar. Ma a parte questo, Morricone nella sua lunghissima carriera, una carriera di grandissimi successi, ha collezionato una serie incredibile di ulteriori premi, non solo i due Oscar, e quindi 3 Grammy Award, 4 Golden Globe, 6 BAFTA, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'Argento, 2 European Film Award, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. E nota finale: Morricone, durante questa sua lunga e gloriosa carriera, ha venduto la bellezza di 70 milioni di dischi, quindi un vero gigante della musica, soprattutto in ambito cinematografico, e quindi noi lo salutiamo per questo suo ultimo viaggio, e anzi lo celebreremo in questa puntata facendo suonare alcuni dei suoi successi maggiori, quando arriveremo al momento delle consuete pause musicali. Quindi grazie ancora Ennio, ci mancherai purtroppo. Bene, adesso direi di passare invece a un altro tema, che è quello del Black Lives Matter. Lo sappiamo che è al centro del dibattito ormai da diverse settimane, da circa un mese, da quando poi è stato ucciso George Floyd a Minneapolis, e sono iniziati tutte i disordini e le rivolte degli attivisti antirazzisti, che non si sono limitati, come ben sapete, agli Stati Uniti d'America, ma sono arrivati anche qua in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, ma anche in Italia. Come sapete, la statua di Indro Montanelli, imbrattata, vandalizzata, ha fatto molto notizia anche da noi. Poi è seguito tutto il codazzo di inginocchiamenti, prostrazioni da parte del jet set bianco, soprattutto l'abbiamo visto, quindi diciamo che di carne al fuoco ce n'è parecchia. E tra l'altro anche oggi ci sono delle novità per quanto riguarda il Black Lives Matter. Però volevo partire ricordandovi che l'antirazzismo del Black Lives Matter è attualmente il tema di copertina del mensile del Primato Nazionale. E vi ricordo che il mensile è uscito proprio l'altro ieri in tutte le edicole d'Italia, e quindi vi consiglio vivamente di andarlo a comprare e di leggerlo, perché è un numero veramente ricco di approfondimenti per quanto riguarda il Black Lives Matter, e ce n'è di tutto e di più, possiamo dire così. C'è un focus molto nutrito. Vi ho partecipato anche io insieme al direttore Adriano Scianca. Abbiamo fatto un focus, secondo me, che tocca un po' tutti gli ambiti della questione, quindi partendo da un'analisi, devo dire, puramente descrittiva, cioè cerchiamo di capire chi era veramente George Floyd, se veramente si merita l'aureola di martire dell'antirazzismo. Poi soprattutto chiediamoci: esiste veramente un problema razzismo nelle società occidentali, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa e quindi anche in Italia? E poi soprattutto, oltre a questo, quindi a domande che vadano proprio a ricostruire la genesi e l'evoluzione del movimento, c'è anche un'analisi più ampia da fare, cioè quanto questo antirazzismo, preteso antirazzismo, sia in realtà tale, non piuttosto un attacco gratuito, anzi un attacco feroce contro la razza bianca, comunque i portatori, no, della civiltà europea. E questo è un tema che abbiamo dibattuto. E soprattutto poi c'è anche il contributo di Adriano, che secondo me è interessante, perché è un contributo, secondo me, che non raccoglierà poi tantissimi applausi da parte della destra conservatrice, se non reazionaria, perché giustamente Adriano si è chiesto: ha senso andare ad alzare le barricate di fronte a personaggi come Winston Churchill, Indro Montanelli o altre figure del passato statunitense o britannico, che magari anche con la nostra visione del mondo c'entrano poco? Ecco, ha senso andare a fare i gendarmi delle aiuole, no? Quindi come dire, andare a difendere delle statue che poi magari non riflettono quella che poi è la nostra civiltà, o comunque la nostra idea di civiltà. E quindi Adriano ha fatto un'analisi molto interessante di quello che è, come posso dire, lo spirito che anima i rivoltosi antirazzisti. Lui l'ha individuata nella decostruzione, no? Il decostruzionismo: dobbiamo decostruire tutto ciò che riguarda la storia e la civiltà europea. E secondo Adriano, appunto, questo non l'hanno ben capito coloro che contestano il Black Lives Matter, no? E io sono d'accordo con lui, ovviamente. Infatti anch'io ho ripreso il tema nel mio articolo, in cui dico sì, insomma, o comunque in diversi articoli pubblicati anche sul Primato Nazionale online. È giusto chiedersi: ma veramente difendere la statua di Winston Churchill è la risposta giusta da dare a tutto questo ambaradan? La nostra risposta è: neanche troppo, ecco, magari c'è altro da difendere, e soprattutto c'è un modo diverso di rispondere a questi attacchi, perché qui noi lo abbiamo ripetuto più volte: c'è un attacco non tanto alla statua in sé, come può essere quella di Churchill o di Montanelli, ma c'è un attacco più profondo a una civiltà intera. Ma soprattutto questo attacco viene portato attraverso una decostruzione del passato europeo e una ricostruzione, quindi una specie, cioè una battaglia, cioè il passato non è qualcosa di chiuso per sempre, ma è qualcosa di aperto. E quelli di Black Lives Matter stanno cercando di impossessarsi di questo passato per poi trasfigurarlo, magari anche sfigurarlo, però poi renderlo di nuovo disponibile alla memoria storica. Questo, tra l'altro, è un tema che ha toccato in un articolo di ieri sul Primato Nazionale Online Giovanni Damiano. Io vi consiglio assolutamente di andarlo a leggere, lo trovate appunto sull'edizione online del Primato, e si intitola Le statue, il passato, la memoria, un attacco pieno di contraddizioni. Ecco, io vi invito a leggerlo perché Giovanni, che io ritengo, che io stimo veramente tanto, secondo me uno degli intellettuali più brillanti del sovranismo italiano, beh, ha un po' fatto il punto su quella che è la cultura memoriale, no? Come si parla così, quindi anche la politica della memoria, cioè come funziona veramente la memoria storica, cioè che appunto non è qualcosa di chiuso per sempre, non è qualcosa di inerte, ma è comunque qualcosa che, essendo presente nella nostra coscienza, muta anche con noi, quindi con la nostra coscienza. E quindi guardare il passato non è mai un atto innocente, questo è quello che ci dice Giovanni Damiano, ma che ha detto anche Adriano Scianca, che anche io sostengo in tutto e per tutto, perché quella della memoria storica è una battaglia, anche quella è una battaglia, anche perché la memoria storica non può essere condivisa, ci dice giustamente, secondo me, Giovanni Damiano, cioè non esiste, cioè quella della memoria condivisa, no? È un feticcio liberale che ha poco senso, perché comunque anche la memoria, essendo un campo di battaglia, ci esorta a prendere delle decisioni, cioè ci esorta a rileggere il nostro passato, a cercare anche di selezionare ciò che ci interessa o meno del passato, perché è così, ovviamente, ed è sempre stato così. Quindi, naturalmente, quelli del Black Lives Matter stanno cercando di selezionare una parte del passato che ovviamente rispecchia la loro agenda politica. Lo stanno facendo in maniera spregiudicata e credo anche legittima, ecco, questo va detto, e appunto la risposta non può essere andare a difendere le aiuole o le statue di Winston Churchill, ma la risposta deve essere intervenire, anche noi attingere a quel passato e dare una narrazione diversa di quel passato. Ecco, io credo che questo sia un compito che deve impegnare tutto il fronte culturale del sovranismo italiano, e non solo italiano, quindi senza piagnistei, senza stracciarsi le vesti e andare, insomma, a fare le vecchie zie che dicono «Oh signora mia, che tempi!». Ecco, non è così che si risponde a questo attacco, a questo bombardamento a tappeto di Black Lives Matter. Ecco, secondo me qui c'è bisogno di strumenti culturali affinati e soprattutto anche di una spregiudicatezza nell'andare poi a contrattaccare. Bene, io direi che siamo arrivati al momento della prima pausa musicale, e ovviamente dopo noi continueremo a parlare di Black Lives Matter con le notizie, ecco, appena uscite, e quindi vi invito a rimanere in linea, e noi ci andiamo ad ascoltare appunto un pezzo del grande maestro Ennio Morricone. Questo è questa che vi farò ascoltare è la colonna sonora di Giù la testa, uno dei film credo più riusciti di Sergio Leone, con la bellissima colonna sonora di Ennio Morricone, e questo è, non so, una scena che a me mi ha sempre commosso, cioè quando James Coburn, che in persona Sean, uno dei protagonisti del film, poco prima di morire ricorda la sua gioventù e il suo triangolo amoroso dei bei tempi passati, è una scena veramente toccante per me, e quindi voglio condividerla con voi. Ecco, quindi adesso bando alle ciance, pausa musicale, noi ci risentiamo tra poco. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questo è il momento di approfondimento del Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la rassegna stampa che va in onda ogni giorno da lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e prima ho introdotto il tema molto attuale del Black Lives Matter, dando, diciamo così, un'interpretazione di massima di quello che sta succedendo, però c'è anche la cronaca quotidiana che adesso dobbiamo andare a vedere. E partiamo con una notizia che trovate, vi ricordo, sempre sul Primato Nazionale online, e si intitola l'articolo a firma del nostro Davide Di Stefano: Black Lives Matter, sparatoria ad Atlanta, uccisa una bimba di 8 anni. Tra l'altro la notizia è corredata dal video di questa sparatoria tragica. E che cosa è successo? Che ad Atlanta sabato sera, in una delle tante sparatorie che si sono verificate in questi giorni, è rimasta uccisa una bambina di 8 anni. La sparatoria è avvenuta in un parcheggio e la bambina si trovava a bordo dell'auto con la madre e un altro uomo adulto. La dinamica non è ancora chiara, ma è probabile che il tutto sia avvenuto durante una sorta di festa di quartiere organizzata dagli attivisti che occupano la zona. Perché effettivamente ci sono delle zone in alcune città americane che sono ormai alla completa mercé di questi rivoltosi, che sono per la maggior parte, devo dire, anche violenti, perché appunto poi si verificano degli eventi come questo, con sparatorie, e qui addirittura ci ha rimesso la vita una bambina di 8 anni. E tra l'altro, ripeto, qua come spiega anche Davide, la dinamica non è ancora chiara, ma pare che ci sia stato un diverbio, una lite che poi è degenerata con due macchine che si sono scontrate. In una di queste era presente questa bambina e sono partiti diversi colpi d'arma da fuoco, persone nel panico. Vi ricordo, qui ci sono diversi video a corredo dell'articolo che voi potete andare a vedere, sono immagini naturalmente forti e particolarmente drammatiche. E si un po' è possibile rivedere la dinamica con appunto la macchina dove era presente questa bambina, poi crivellata di colpi. La tragedia è avvenuta nei pressi di un fast food dove a metà giugno la polizia aveva ucciso l'afroamericano Rayshard Brooks e quindi da settimane la zona era stata occupata in segno di protesta dai manifestanti di Black Lives Matter. E tra l'altro, la stessa sera in cui è morta la bimba di 8 anni, altri due adulti sono stati uccisi nel corso di queste sparatorie, perché ce ne sono state altre, mentre almeno 23 persone sono rimaste ferite. Tra l'altro, il sindaco di Atlanta, che è un'afroamericana, e cioè Keisha Lance Bottoms, fino ad oggi aveva sostenuto i manifestanti, però dopo questi avvenimenti, devo dire, vergognosi, ecco, anche lei si è scagliata contro gli attivisti antirazzisti, accusandoli con l'uccisione di una bambina di aver oltrepassato il limite. E il sindaco ha anche spiegato come per le 75, ben 75 sparatorie avvenute ad Atlanta nelle ultime settimane, non si possa incolpare il dipartimento di polizia. Ecco, questo è effettivamente è un'affermazione molto forte da parte del sindaco di Atlanta, che lo ricordo è afroamericana, e appunto ha un po' come posso dire, a delegittimare, ecco, diciamo così, questo movimento che effettivamente io sono ancora molto molto stupito che un movimento che ha dimostrato di essere così violento, così devo dire anche cieco nelle sue vendette sommarie, ecco, che questo movimento sia stato appoggiato da così tanti VIP, da così tanti intellettuali, da così tanti politici, è veramente assurdo. Ecco, abbiamo visto gente inginocchiarsi, gente con il pugno alzato, e poi, ecco, tutte queste persone devono sapere che loro stanno in realtà sostenendo queste persone, cioè queste persone che creano delle no-go zone, cioè delle specie di sacche all'interno delle città dove la polizia non può entrare, dove questi fanno quello che gli pare, sparatorie, e poi appunto uccidono persone. Quindi questo è quanto. E tra l'altro Atlanta, che è in Georgia, non è stata l'unica città dello Stato interessata da questi disordini. Perché voi, sempre sul primato nazionale online, potete trovare un'altra notizia. L'articolo è a firma di Davide Romano e si intitola L'impressionante marcia di 200 afroamericani armati in Georgia. Anche questo articolo è corredato da video e ovviamente analizza la situazione che si sta facendo sempre più incandescente negli Stati Uniti in generale e in Georgia in particolare. Quindi ad Atlanta, l'abbiamo detto, sabato scorso è rimasta uccisa una bambina di 8 anni in una sparatoria. E poi nello stesso giorno, quindi sempre nella giornata di sabato, a Stone Mountain Park, quindi a poche decine di chilometri dal centro di Atlanta, circa 200 afroamericani armati hanno marciato per dichiarare monumento razzista la grande scultura che rappresenta i capi confederati della guerra di secessione, quindi il presidente Jefferson Davis e i generali Robert Lee e Stonewall Jackson. Quindi si tratta, come fa a notare l'autore dell'articolo di una vera e propria provocazione per la quale è stata scelta la data simbolica del 4 luglio, giorno dell'indipendenza, come tutti sapete, degli Stati Uniti. Peraltro questo gruppo si definisce Black Power Militia o semplicemente Black Militia. Durante la marcia hanno anche fermato un conducente, naturalmente bianco, di un'automobile minacciandolo e chiedendogli un risarcimento. Quindi una marcia che suona come un vero atto intimidatorio. Impressionante vedere centinaia di neri armati di baschi, mimetiche, passamontagna, fucili automatici, giubbotti antiproiettile, come una vera e propria milizia paramilitare. Immagini che rivelano come il rischio di una vera e propria guerra civile, o meglio guerra etnica, negli Stati Uniti non è poi così lontano. Questo il commento condivisibilissimo di Davide Romano, autore di questo articolo, che vi invito assolutamente a leggere, anzi a vedere, perché ripeto è corredato di video e vi mostra questa milizia di afroamericani e sono immagini, devo dire, molto molto suggestive e anche preoccupanti. E per concludere adesso il capitolo Black Lives Matter, vi ricordo che ieri c'è stato qualcuno che ha detto di no a questa, come posso dire, all'appoggio a questa ideologia di sottomissione. Ecco, parliamoci chiaro, perché quando viene chiesto alle persone di inginocchiarsi, di chiedere scusa per il passato presuntamente genocida, no, del colonialismo europeo, ecco, c'è per fortuna chi dice di no a queste forme di sottomissione e di umiliazione. Già in passato vi avevamo parlato della forte presa di posizione di Marion Le Pen, la nipote di Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National in Francia, che aveva giustamente detto: sì, per carità, il razzismo è una cosa sbagliata, nessuno lo discute, però questo non vuol dire far diventare dei criminali dei martiri, e soprattutto non vuol dire che io mi debba inginocchiare in segno di sottomissione, perché quella di inginocchiarsi è un segno di sottomissione. E una cosa molto molto simile è successa ieri in Formula 1. Che cosa è successo? Che prima del Gran Premio d'Austria, quindi prima che iniziasse la gara automobilistica, i piloti si sono inginocchiati appunto per dare sostegno e appoggio al movimento di Black Lives Matter. E questa iniziativa era partita dal pilota Daniel Ricciardo, pilota australiano della Renault, che appunto era stato uno dei promotori dell'iniziativa, che chiaramente strizzava l'occhio ai manifestanti cosiddetti autorazzisti. Però ci sono alcuni piloti che hanno detto no, e in particolare c'è stato Charles Leclerc, che è il pilota monegasco della Ferrari, e lui su Twitter lo ha scritto chiaro e tondo, ha detto: credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo. Quindi sostanzialmente Leclerc ha detto: ok, benissimo, sì, perché il razzismo non è una bella cosa, e ci mancherebbe solo, bisogna combattere il razzismo, quindi i pregiudizi su base razziale, ma questo non vuol dire che io mi debba inginocchiare, anzi non lo farò. Quindi, e questo tra l'altro era già stato anticipato anche da Ricciardo, uno dei promotori, come vi ho detto, dell'iniziativa, che aveva scritto: il motivo per cui lo faremo, cioè quello di inginocchiarsi, è semplicemente quello di sostenere Black Lives Matter, cioè i rivoltosi che, come abbiamo visto, possono anche arrivare ad ammazzare le bambine di 8 anni, a buttare giù le statue e ad ammazzare le persone, ecco. Quindi il motivo è quello di sostenere Black Lives Matter, non è niente di politico o altro. Ecco la supercazzola di Daniel Ricciardo, cioè, se tu ti inginocchi sì che è qualcosa di politico, quello è un atto politico e quindi non c'è bisogno di nascondersi dietro un dito. Ma, ha continuato, c'è una linea sottile, penso, con alcuni piloti e le loro nazionalità e come viene percepita, quindi era una specie di anticipazione del rifiuto di Leclerc di inginocchiarsi. E poi ha specificato: nessuno verrà giudicato o criticato se non sta lì in un certo modo o si mette in ginocchio. Quindi nessuno, stando a Ricciardo, dovrebbe dare del razzista a Leclerc, anche se io ho qualche dubbio che ciò non accada, perché sappiamo che quello di Leclerc è effettivamente stato un gesto molto molto forte. Anche Max Verstappen, il pilota olandese, mi sembra della Red Bull, adesso non ricordo la scuderia per cui corre, però anche lui ha deciso di non inginocchiarsi, anche lui lo ha annunciato via Twitter e ha scritto: sono molto impegnato nella lotta contro il razzismo, ma credo che ognuno abbia il diritto di esprimersi nel modo e nel tempo che vogliono. Oggi non mi inginocchierò, ma rispetto e supporto le scelte personali di ogni pilota. Quindi insomma, in Formula 1 c'è stata una frattura tra i piloti che hanno appoggiato il Black Lives Matter e altri invece che sì, si sono messi la maglia con su scritto End Racism, cioè mettiamo fine al razzismo, però si sono rifiutati di inginocchiarsi, e questo secondo me è un gesto molto forte. E infatti vi ricordo anche che aveva fatto molto discutere alcuni giorni fa il gesto di una calciatrice americana che durante una partita appunto di calcio femminile là negli Stati Uniti, che vi ricordo il calcio femminile è molto molto seguito negli Stati Uniti, ebbene questa giocatrice di calcio durante l'inno americano, lei è stata l'unica a non inginocchiarsi e a rimanere in piedi con la mano sul cuore, ecco, mentre tutte le altre calciatrici si erano inginocchiate in segno di sottomissione al Black Lives Matter, ecco, lei è rimasta eretta e impassibile ad ascoltare l'inno. E poi comunque andando a fare una ricerca è venuto fuori che lei era appunto una grande patriota, una che per carità aveva anche appoggiato le giuste rimostranze di coloro che dicono il razzismo è una cosa brutta, vergognosa, eccetera, però appunto non si è, in quanto patriota, non aveva la minima intenzione di inginocchiarsi durante l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti d'America. Ecco, quindi questi gesti speriamo che continuino a moltiplicarsi, perché noi fino adesso abbiamo assistito a un appecoronamento generale dei VIP, quindi di attori, personaggi dello spettacolo, politici che non hanno esitato, non hanno perso tempo per inginocchiarsi e umiliarsi e appunto offrire una visione unilaterale distorta del nostro passato, anche perché poi io lo ripeto sempre, a mio parere quello che gli attivisti di Black Lives Matter chiamano razzismo, scusate, antirazzismo, in realtà per me è una forma anche parecchio acuta di razzismo antibianco, proprio perché queste persone continuano imperterrite non tanto a chiedere uguale rispetto per tutti e quindi la fine delle discriminazioni eccetera, ma anzi più di una volta cercano di condannare tutta la storia europea, tutta la storia e il portato della razza bianca, parlando di privilegio bianco, di necessità di alimentare un culto della colpa nella popolazione bianca. Ecco, tutto questo poi porta a atti di sottomissione e umiliazione che io ritengo assolutamente inaccettabili. Quindi facciamo i complimenti a Leclerc, facciamo i complimenti a Verstappen e speriamo che anche altri trovino il coraggio di reagire a questa moda, devo dire, imbarazzante, ecco, veramente imbarazzante oltre che ingiusta, anche perché io lo ripeto sempre: quando uno si inginocchia, si sta inginocchiando anche a quei rivoltosi, a quei violenti che ammazzano le persone durante le sparatorie, addirittura ammazzano le bambine di 8 anni. Bene, direi che siamo arrivati al momento della seconda pausa musicale e, come anticipato, ci andiamo a sentire un altro pezzo di Ennio Morricone. Questa volta vi faccio sentire la colonna sonora di Per qualche dollaro in più. Noi ci rivediamo appunto dopo la pausa musicale, quindi restate in ascolto, quindi noi ci risentiamo tra poco. E siamo di nuovo in diretta qui al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti. Prima vi ho parlato di Black Lives Matter e purtroppo anche della morte di Ennio Morricone, che io appunto ho inteso celebrare durante queste breve pause musicali attraverso i suoi grandi successi. E adesso che ci rimane, ci rimangono più o meno una decina di minuti, andrei a fare una piccola carrellata di notizie un po' più soft, diciamo così, comunque qualche curiosità, qualche aggiornamento più simpatico, comunque di colore. Partiamo con una notizia appena uscita sul Primato Nazionale Online. L'articolo è a firma del nostro Eugenio Palazzini e si intitola "Quando il Dalai Lama disse durante la guerra tifavo Italia e Germania". Esatto, è proprio così. Oggi il Dalai Lama ha compiuto 85 anni e il nostro Eugenio ha voluto ricordare questa dichiarazione che è molto sorprendente, diciamo, della massima autorità religiosa del Tibet, e fu, anzi, lo disse in un video intervista che voi potete anche andare a rivedere perché è linkato all'interno del nostro articolo. E lui al tempo disse che lui che insomma, il Dalai Lama al tempo della guerra aveva appunto una decina d'anni, spiegò che la sua simpatia nei confronti di Italia e Germania era stata istintiva, proprio perché erano due nazioni attaccate dai potenti del mondo. E poi spiegava: "A quel tempo c'era la guerra. Io mi immagino la Germania e l'Italia come due piccoli stati attaccati da tutto il resto del mondo, due piccole nazioni che stavano da una parte, mentre dall'altra c'erano i grandi come la Francia, l'Inghilterra, l'America, la Russia. Li vedevo così", disse il Dalai Lama, "circondati da vicini molto più forti e potenti, e naturalmente parteggiavo per loro, per un'istintiva simpatia verso i più deboli". Ecco, queste sono dichiarazioni effettivamente che ci ritornano alla memoria, appunto sono dichiarazioni che risalgono a più di 20 anni fa, però ecco, sono effettivamente interessanti, anche perché vengono da un'autorità religiosa che appunto è molto celebre nel mondo, che viene un po' visto come una specie di bonaccione rinchiuso nel suo tempio sulle alte vetti del Tibet, ma in realtà appunto magari qualche idea un po' più interessante dei bonisti di casa nostra, ecco, ce l'ha e ce l'aveva. Andiamo poi a vedere qualcos'altro. Sì, io direi di aprire il capitolo anche LGBT, lo so. Tema abbastanza spinoso, tema abbastanza che insomma a qualche nostro ascoltatore farà anche girare le scatole, però lo dobbiamo affrontare perché la maggioranza di governo sta preparando la famigerata legge sull'omo transfobia, cioè ovviamente l'ennesima legge liberticida di questo governo che sostanzialmente, per andare a colpire i cosiddetti omofobi, in realtà si cercherà di far passare l'ideologia gender senza che poi nessuno possa essere in grado di andare a contestare le decisioni. Quindi ci sarà qualcuno che magari rischierà anche la galera per aver detto che ne so, che non è giusto che gli omosessuali possano adottare un bambino, per esempio. Ecco. E quindi niente, per esempio c'è una notizia che potete andare a leggere, è stata scritta da Davide Romano, in cui l'attivista LGBT Cati La Torre addirittura si vuole candidare a sindaco di Bologna e ha spiegato: "Me lo dice una voce dentro", ecco, un'altra che magari non ha proprio le rotelle a posto. E quindi spiega Davide Romano su questo articolo: "Quindi, dopo l'entusiasmante esperienza delle sardine, Bologna potrebbe fungere da laboratorio per una nuova avventura politica. La candidatura a sindaco della città di Cheti La Torre". È la stessa attivista LGBT ad annunciarlo in una intervista a Repubblica. Virgolette, "potrei dirvi che me l'hanno chiesto in tanti, ma la verità è che me lo chiede una voce dentro. Renzo Imbeni diceva: se la politica non la fai tu, qualcun altro la farà per te". Insomma, ci spiega Davide, l'avvocato La Torre, già animatrice della fallimentare campagna Odiare ti costa, è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida. Odiare ti costa, per chi non se lo ricordasse, era una campagna lanciata, se non vado errato, circa un anno fa, in cui lei, che è avvocato, invitava tutti tutti gli utenti dei social a denunciare i commenti pretesamente omofobi, razzisti, discriminatori e quant'altro, perché lei appunto li avrebbe tutti querelati, denunciati e perseguitati. Peccato però che questa campagna si sia rivelata un clamoroso flop. Adesso, insomma, lei cerca la Katie La Torre di tornare alla luce della ribalta con questa candidatura, e la sua speranza, scrive giustamente Davide, è quella di diventare una sorta di Ada Colau de Noantri. Ada Colau è la sindaca femminista e pro ONG di Barcellona. Ma non c'è solo l'LGBT, ci assicura Davide Romano, perché già mesi fa Katie La Torre aveva ammesso: fare la sindaca sarebbe il mio sogno. E ci tengo a sottolineare che non sarà solo la candidata della comunità LGBT. Non vorrei mai passare come la candidata di un mondo, di un movimento. Sono anni che ho capito il valore della trasversalità, delle intersezioni, ecco un altro termine chiave dell'ideologia gender. Io, continuerà La Torre, domenica, cioè ieri, vado in piazza a Roma con Abu Babacar Soumahoro in difesa dei braccianti, degli invisibili. Ecco, quindi non ci sono soltanto gli LGBT, ma anche gli amici, i migranti, i braccianti, gli invisibili. Quindi c'è anche Abu Babacar Soumahoro. Ecco, quindi sostanzialmente è la solita agenda da estrema sinistra, quindi vicini alle minoranze, sia etniche sia sessuali, vicino ai movimenti dal basso, attenzione, vicinanza alle occupazioni alternative, quindi ai centri sociali, tanto per parlarsi chiaro, e bla bla bla. Niente, questa era La Torre, che però appunto, ma si presenterà con una sua lista, oppure cercherà di farsi di arrivare lì attraverso una coalizione. Ebbene, spiega l'autore dell'articolo, che trovate, vi ricordo, sul Primato Nazionale online: pur strizzando l'occhio a chi è fuori dalla politica, alle varie esperienze, eccetera, Katie La Torre pare intenzionata a giocare la partita delle ipotetiche primarie di centrosinistra, virgolette, correrò solo se ci saranno delle primarie di coalizione. Già sono una minoranza, fare anche una battaglia minoritaria non mi interessa. Quindi, pur rimanendo vicino al PD, al Partito Democratico, spiega: in questo momento, con tutti i partiti, potrei definirmi una separata in casa. Non mi interessano i bastardi, i bastardini o i Golden Boys. L'unica alleanza che mi piacerebbe stringere è coi cittadini e le cittadine di Bologna. Mi fa sorridere quando il sindaco Merola parla di meticciato, poi fa il rimpasto di giunta e segue pari pari la logica delle correnti. Dare ricette è facile, il difficile è cambiare. Ecco, queste sono le dichiarazioni della La Torre, che a quanto pare spera di arrivare con il suo programma ultra globalista alle primarie del centro-sinistra e magari diventare la candidata di tutta la coalizione di centro-sinistra. Noi non possiamo che augurarle di farcela, perché effettivamente con un personaggio del genere, chissà, magari il centrodestra avrebbe una chiara occasione di vincere e cacciare via i global da Bologna, ma staremo a vedere. Però, sempre in tema di LGBT e DDL Zan, Scalfarotto, quindi il disegno di legge contro l'omofobia, ecco lì è intervenuta Platinette oggi, Platinette, cioè, o meglio, Mauro Coruzzi, che come sapete tutti è conosciuto con il nome d'arte Platinette, è stato forse la prima drag queen, no? Il primo travestito ad arrivare nella televisione italiana, e oggi ha concesso un'intervista alla Verità in cui ha definito la legge sull'omofobia una puttanata colossale. E devo dire che è un'intervista molto molto interessante. Noi l'abbiamo ripresa sul Primato Nazionale online, quindi trovate la notizia come sempre sul Primato Nazionale online, articolo a firma di Vittoria Fiore. Ed è molto interessante, perché lei ha proprio non solo ha definito una puttanata colossale questa legge, eccetera, eccetera, ma anche detto: non sopporto il vittimismo LGBT, il DDL contro l'omofobia non serve. Quindi, in sintesi, Planet, questo si può dire, condivide la stessa preoccupazione di coloro che avversano questa legge, no? Dal Family Day al senatore della Lega Pillon, che hanno parlato di una legge liberticida. Io sono, devo dire, d'accordo. E Planet ha detto: mi annoia l'idea di dover limitare ancora una volta l'ironia, il linguaggio non convenzionale. Se dico a una persona sei proprio una finocchia persa, che cosa c'è che non va? Mi ha detto Platinetta la verità. Ci sono famiglie orrende, spiega, nuclei familiari imbarazzanti, ma perché non si può fare il Family Day se altri sfilano nel Gay Pride? Ecco, non sopporto il vittimismo, il piannisteo continuo degli LGBT. Ecco, devo dire, è una presa di posizione molto forte, ma non ha fatto solo questo Platinetta, ha anche criticato i matrimoni gay, cioè più che altro li ha definiti inutili. E perché, lei dice, purtroppo, lei o lui, per carità, purtroppo ho visto molte coppie omosessuali sacrificare il loro universo fatto di differenze, quasi ne avessero paura, per una voglia di uniformità, per provare un senso di appartenenza. Sinceramente non capisco e trovo anche la questione oltremodo noiosa. Io sono per la singolarità, vorrei una legge per l'individuo e non ho alcun interesse a formalizzare una famiglia arcobaleno, anche perché, ha spiegato, che bisogno hanno del matrimonio i gay quando i rapporti omosessuali sono poliamorosi, cioè quando riguardano più persone? Questa è una domanda effettivamente forse retorica, però Platinet, devo dire, ha argomentato in maniera molto circostanziata le sue idee, perché poi appunto lei è intervenuta anche sulla questione della cosiddetta omogenitorialità, cioè l'adozione di bambini da parte delle coppie omosessuali, e ha detto: nelle coppie dello stesso sesso che si sono sposate, ne conosco tante, non vedo l'esigenza di diventare genitori, sembra più un mantra implacabile solo delle persone famose e benestanti, anche perché, questo lo aggiungo io, è chiaro che per avere un bambino come attraverso la maternità surrogata servono un sacco di soldi, e quindi Platinet dice che quello di avere dei bambini non riguarda tanto le coppie omosessuali nel loro complesso, ma riguarda solo una piccola fetta di queste coppie omosessuali, che di solito è persona famosa o benestante. Quindi insomma, adesso mi viene in mente Nicky Vendola, ma ce ne sono certamente degli altri. E poi lei o lui, Platinet, insomma, se la prende anche con la cosiddetta maternità surrogata, cioè quello che noi chiamiamo in maniera più forse corretta l'utero in affitto. E lei lo dice proprio forte e chiaro: l'utero in affitto è una violenza profonda. Ciò che voglio lo vado a chiedere a una donna pagandola. Orribile. Ecco, questo è Platinet. Io vi ho voluto leggere questo anche perché quando si parla di LGBT, lobby gay o cose del genere, noi siamo abituati un po' a immaginarci la comunità degli omosessuali come una specie di monolite granitico, comunque qualcosa di impenetrabile o di, appunto, dove ci sono delle idee ultra omogenee. Ecco, non è così. In realtà le cosiddette lobby gay in realtà sono delle minoranze all'interno di una minoranza, che è quella della comunità omosessuale, però sono una minoranza molto rumorosa, anche perché, come ricordava Platinette, di solito queste lobby LGBT sono formate da VIP, da persone famose, benestanti, ricche, eccetera eccetera, mentre magari all'omosessuale medio non interessa assolutamente né sposarsi né tantomeno andare, che ne so, ad adottare un bambino. Ecco, quindi è Platinet, che poi ha tirato anche un paio di bordate a Luxuria e ad altri, ecco, ci ha tenuto a ribadirlo, che lei comunque fa parte della comunità LGBT, ma non è assolutamente d'accordo né con la legge sull'omofobia, né sulle unioni civili, né tantomeno d'accordo con adozioni omosessuali o con l'utero in affitto. Quindi, ecco, anche questo è un tema che dovremo andare a sviscerare nelle prossime settimane, visto che chiaramente questa maggioranza squinternata, non avendo altro da fare, quindi non riuscendo a sostenere le famiglie, le imprese in difficoltà per la crisi economica che ci sta attanagliando, quella post pandemia, ecco, si è buttata su queste battaglie minori, o comunque come posso definirla, ecco, mi manca il termine, però ecco, inutili, diciamo, battaglie inutili, perché non sono una priorità, e anzi, comunque, se un'utilità ce l'hanno è proprio quella di andare a tappare la bocca ai loro avversari politici, perché appunto questa è una legge che vuole andare a inasprire le pene e le condanne per chi non appoggia le rivendicazioni delle lobby LGBT. Bene, io vedo che siamo arrivati ormai alla conclusione di questa puntata del Primato Quotidiano. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna domani qui su Radio Bandiera Nera alla solita ora, quindi dalle ore 13 alle ore 14. Quindi a me non resta che salutarvi, e vi saluto con un'altra colonna sonora bellissima di Ennio Morricone, cioè C'era una volta il West. Quindi grazie ancora per averci ascoltato, vi do appuntamento domani e come al solito viva l'Italia!
per noi. So dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui. Le luci bianche nella notte sembrano accese per me. È tutta mia la città, tutta mia la città.